Allora, la frontiera sud del Messico, ed in particolare il tratto di frontiera che è interessato da flussi migratori, quindi si parla principalmente della frontiera tra Messico e Guatemala, in diversi punti ovviamente, ha iniziato ad assumere un'importanza strategica e a formarsi come frontiera nel senso di occidentale, no? Del termine e di repressione della libertà di movimento, all'incirca da una ventina d'anni, in concomitanza con il calo del flusso migratorio messicano e invece l'ascesa del flusso migratorio centroamericano verso gli Stati Uniti. Questa dinamica qua ha significato un ripensamento strategico degli Stati Uniti del territorio messicano in funzione di un controllo delle rotte migratorie che provenivano dal Centro America e da ovviamente anche da altre parti del mondo. E questo che di fatto si è concretizzato nel tentativo statunitense che va avanti oramai da decenni di considerare il Messico come un terzo paese sicuro, che ovviamente, nel senso, considerato i dati della violenza che subiscono le persone migranti, appare veramente ridicolo, no? Detto questo, a livello proprio strutturale, la frontiera inizia a formarsi. In quanto tale, i processi di esternalizzazione della frontiera statunitense e diciamo dello spostamento a sud della propria frontiera iniziano a formarsi nel 2007 con l'iniziativa Merida, che è un'iniziativa di cooperazione, diciamo, tra lo Stato messicano e il governo statunitense, che in realtà è volta più a controllare e a cercare di bloccare le reti di narcotrafficanti, ma in cui si inizia anche a gettare le basi per una cooperazione sulla gestione della frontiera sud del Messico. Questo processo subisce un'impennata nel 2014 col Plan Frontera Sur, in cui il governo di Peña Nieto del Partito Rivoluzionario Istituzionale di fatto fortifica la militarizzazione della frontiera sud mettendo a disposizione del controllo migratorio all'incirca 15.000 agenti dell'Istituto Nacional de Migración e ovviamente anche dell'esercito e della Guardia Nazionale di fatto serrando il controllo sulle rotte migratorie, che chiunque ha attraversato quelle zone può percepire proprio in maniera evidente, no? E apparente, all'incirca ogni 50 km, anche meno, c'è un posto di blocco in cui vengono revisati ogni bus, ogni combi, ogni mezzo di trasporto utilizzato per muoversi verso nord. Il cambio di governo con l'arrivo al potere di López Obrador, che è tuttora in carica, rappresenta un punto di svolta nelle politiche più a livello narrativo che a livello di politica di base, no? Di fatto la politica di militarizzazione e di esternalizzazione della frontiera statunitense prosegue, anche considerando il fatto che l'insediamento di questo governo avviene, proprio nel periodo in cui, si formano le prime grandi carovane partite dall'Honduras e che attraversano il paese. Questo fenomeno coglie di alla sprovvista il governo di López Obrador, prima di Peña Nieto e poi di López Obrador, in quanto si trovano a dover gestire da una parte una narrazione umanitaria sempre portata avanti dai governi messicani e con López Obrador aumentata, diciamo, in cui comunque volevano presentarsi al proprio elettorato come protettori dei migranti, no? Come ovviamente solidali con altre persone che attraversavano il proprio paese e che comunque ricordavano ai messicani, o perlomeno a gran parte dei messicani, una storia migratoria tuttora viva del popolo messicano. E dall'altra parte, però, si sono trovati a dover gestire le pressioni statunitensi nel bloccare questi movimenti. E di fatto dal 2020, le carovane migranti sono state bloccate, a parte quella del 2021, sono state bloccate sulla frontiera o comunque movimenti collettivi di questo tipo partiti da fuori dal paese sono stati generalmente repressi o comunque le autorità sono riuscite a sciogliere questi movimenti collettivi. Ovviamente negli ultimi anni, diciamo dal 2018, con l'inizio di quello che è stato chiamato l'esodo centroamericano, e soprattutto negli ultimi 2 anni, con, diciamo, lo sblocco della rotta del Darien, no? Che è quel tratto di frontiera che separa Colombia e Panama e che oramai viene, cioè che fino a 2 anni fa veniva attraversato da poche centinaia di persone al mese ed era considerato estremamente pericoloso, e che invece adesso viene attraversato da decine di migliaia di persone al mese, ed è una tratta completamente in mano ai gruppi narcotrafficanti colombiani. Però diciamo che lo sblocco di questa tratta migratoria ha portato a una nuova impennata, diciamo, se il flusso centroamericano è un attimo calato, il flusso di paesi caraibici, sudamericani, africani e asiatici che provengono appunto dal continente sudamericano ha subito un'impennata enorme. In pratica, le politiche che hanno formato questa frontiera, se così si può dire, e diciamo anche la sua forma geografica, hanno fatto sì che si creassero due punti d'ingresso, tre considerando il punto di accesso della parte interna del Chiapas, della Selva Lacandona. Però diciamo i due principali punti d'ingresso sono da una parte la rotta pacifica e dall'altra la rotta del Golfo. La rotta pacifica, che vede il principale punto d'ingresso ovviamente per la città di Tapachula, che appunto negli ultimi anni è stata soprannominata città carcere, in quanto lì si trovano costantemente decine di migliaia di persone in attesa che il proprio processo di regolarizzazione venga portato a termine. E che di fatto in questi mesi è un tempo estremamente variabile, cioè dipende molto dal flusso, anche dalla nazionalità da cui provieni, da molti fattori, diciamo. Però è un periodo estremamente variabile, ma che può arrivare a durare anche più di 6 mesi, in cui le persone sono di fatto bloccate nella città. Di fatto in una precarietà estrema, vivendo per strada in una città comunque pericolosa per persone non locali, e ovviamente in questa forma di precarietà che vi costretta a vivere così. La città di Tapachula però è particolarmente interessante perché rappresenta anche il principale punto di organizzazione collettiva delle persone migranti e della solidarietà che cercano di mettere in campo vari soggetti, come la rete di organizzazioni Pueblos Sin Fronteras e soprattutto la rete parrocchiale, che rappresenta i vari rifugi gestiti dalla Chiesa Cattolica, che di fatto svolgono una funzione vitale nel percorso che attraversano le persone per il paese. Da Tapachula, in queste stesse ore, lunedì 25 marzo, è partita la seconda carovana migrante dell'anno. formata da un numero stimato tra le 1500 e le 3000 persone, anche se è veramente difficile calcolare le persone che formano, il numero di persone che formano la carovana, anche perché alcune cercano semplicemente di uscire dalla città, altre si aggiungono sulla strada, alcune le abbandonano, quindi è un numero abbastanza fluttuante. Questo movimento collettivo è coordinato da varie individualità ed organizzazioni e cerca di fatto di rompere il meccanismo di ricatto e sfruttamento in cui vengono abbandonate le persone in attesa che proprio tramite venga approvato o rifiutato, conducendo quindi alla deportazione, no? Ovvero il fatto, cioè la scelta, l'opzione obbligata in cui vengono lasciate queste persone per proseguire il proprio viaggio in maniera rapida è fare ricorso alle reti del narcotraffico, che in questo momento vengono gestite dal cartel Jalisco Nueva Generación o dal cartel de Sinaloa, che si stanno disputando la rotta pacifica verso il nord e che negli ultimi 2 anni ha portato a un aumento significativo del livello di conflitto nella zona. L'aumento della violenza per il controllo delle rette migratorie ha portato di fatto anche a un aumento delle intimidazioni contro chi cerca di organizzare in città la solidarietà e coordinare le lotte dei migranti. L'atto più grave in questo caso è stato condotto contro Luis Villagrán lo scorso ottobre, quando una decina di persone armate lo ha assaltato violentemente, pestandolo a sangue, che un gruppo armato considerato del cartel Jalisco Nueva Generación, e che voleva di fatto intimidire le persone che cercano di organizzare la solidarietà e organizzare le masse di persone che di fatto si trovano a Tapachula, perché stiamo parlando veramente di una situazione di massa, si trovano costantemente, come ho detto prima, decine di migliaia di persone in una città che conta sulle 300.000 persone, quindi immaginatevi anche a livello visivo come può impattare. Ovviamente sotto altre forme di intimidazioni, anche violente, anche l'Istituto Nazionale di Migrazione e le autorità federali hanno più volte cercato di intimidire le persone migranti che cercavano di organizzarsi e di pretendere una maggiore rapidità nell'approvazione dei propri permessi, portando in alcuni casi negli ultimi anni anche a scontri violenti con le forze di polizia e l'esercito a Tapachula o nei suoi dintorni. Ad esempio, quando altri tentativi di formare una carovana o qualcosa di simile si sono formati e sono stati dissolti anche con violenza. La città di Tenosique, invece, è il secondo punto di accesso al paese e rappresenta il punto di inizio della cosiddetta rotta del Golfo, ovvero la rotta più rapida, proprio a livello di chilometri per arrivare negli Stati Uniti, ma è anche di fatto la più pericolosa. Sia per il punto, cioè sia per la zona frontiera sud, però anche per la zona frontiera nord, ovvero cioè la rotta che conduce da Tabasco, poi prosegue poi per lo stato di Veracruz e successivamente per Tamaulipas. In questa zona, infatti, vengono condotti innumerevoli sequestri, assalti a persone migranti che non pagano di fatto alle reti di narcotraffico di Coyotake la tariffa per poter transitare per questa zona. Di fatto ai migranti in questa zona viene lasciata un braccialetto che segnala il pagamento di questa tariffa. E così facendo vengono lasciati in pace, anche se ovviamente non sempre. Il fatto è che la gran maggior parte delle persone non è in grado di pagare, non si può permettere di pagare le cifre richieste dai cartelli. Si parla di all'incirca $300 che vengono richiesti dalle reti di Poyeros e dai Narcos per poter attraversare la frontiera tra Guatemala e Messico, e all'incirca diciamo, una tariffa estremamente fluttuante, difficile da calcolare, però che ha raggiunto picchi di fino a 15.000 dollari richiesta da a persone in movimento per arrivare fino oltre la frontiera nord con gli Stati Uniti. Quindi in questo contesto, per concludere, cioè, ci si può immaginare la prospettiva migrante come stretta, diciamo, tra queste due forze che sempre di più la schiacciano, no? Schiacciano la propria autonomia decisionale nel voler proseguire il proprio percorso. Da una parte le autorità federali che cercano e riescono sempre di più a intercettare le persone e quindi obbligarle o a fare richiesta o a fare richiesta per ottenere il proprio tramite migratorio oppure a deportarle oppure dall'altra parte la pressione estremamente violenta esercitata dai gruppi di narcos che di fatto obbligano le persone che cercano di proseguire il proprio viaggio in maniera autonoma a pagare cifre veramente impensabili e di fatto obbligano persone a indebitarsi, a vendere la propria casa nei paesi di origine, comunque in generale le persone che non possono permetterselo subiscono di fatto una violenza, cioè in ogni modo subiscono una violenza enorme. È di poco fa la notizia dell'assassinio di tre persone in movimento equadoriane che sono state uccise da un gruppo di narcos perché semplicemente hanno cercato di scappare dai loro sequestratori. Quindi questa è ad oggi l'immagine della frontiera sud, no? Una frontiera che una volta rappresentava un'immagine di fatto molto più autonoma e che molto di un controllo molto meno serrato sia da parte dei gruppi di narcotrafficanti che da parte delle autorità. Ma il cui controllo di fatto, grazie anche ai processi di militarizzazione in atto e aumento del conflitto da parte dei principali di gruppi narcotrafficanti, sta di fatto salendo e diventando sempre più capillare, a scapito ovviamente della libertà di movimento delle persone che cercano di muoversi verso il nord del paese.